naturalmente esprimiamo tutta la nostra riconoscenza al nostro amato Signore che ci permette di essere ancora una volta insieme questo pomeriggio, e siamo certi che se siamo ben disposti verso la sua parola saremo arricchiti, saremo benedetti. Ed è, come ho già detto questa mattina, vi propongo di continuare la lettura del Salmo 92. Questa mattina abbiamo letto i primi 5 versetti e al versetto 6 leggiamo queste parole. Salmo 92, versetto 6. L'uomo insensato non conosce e lo stolto non intende questo, che gli empi germogliano come l'erba e tutti i malfattori fioriscono per essere distrutti in eterno. Ma tu, o Signore, siedi per sempre in alto, poiché ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno e i malfattori saranno dispersi. Ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco. I miei occhi hanno visto la rovina di quelli che mi insidiano, il mio orecchio ha udito la disfatta dei malvagi che si avventano contro di me. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia e saranno pieni di vigore e verdeggianti per annunziare che il Signore è giusto. Egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia in Lui. La lettura e l'esame della prima parte di questo Salmo, cioè i primi 5 versetti, potrebbero lasciare l'impressione di una fuga mistica. L'autore, come abbiamo sentito, parla di cose che possono essere capite ed apprezzate soltanto da chi è capace di valutare le cose, le benedizioni spirituali. Infatti potremmo domandarci cosa vuol dire bello celebrare il Signore, o ancora tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore. Ci rendiamo conto che l'uomo profano non capisce questo linguaggio, anzi lo contesta, perché ritiene che ci si debba interessare di problemi concreti, quotidiani, che toccano le necessità e le esigenze pratiche della vita. Tanto è vero che in quest'ottica si è arrivato a dire che la religione è l'oppio dei popoli, perché facendoli pensare al Signore, alla sua volontà, al cielo, alla possibilità di una retribuzione futura, in realtà li distrarrebbe dalle necessità di lottare per migliorare le condizioni della vita terrena. Ebbene, noi rispondiamo subito che la Sacra Scrittura non è quel libro astratto che tanti immaginano, piuttosto, trattandosi della parola di Dio, rivela realisticamente come stanno le cose, perché noi, essendo stati benedetti dal Signore, prendiamo sempre più sul serio le responsabilità che il Signore vuole affidarci. Abbiamo visto che questo Salmo 92, trattandosi di una composizione poetica, contiene più strofe o, diciamo, sezioni letterarie in cui si sviluppa un tema specifico. Così vediamo che dopo la prima strofa, con questo invito a celebrare il Signore, ve ne sono altre due. Anzitutto, nei versetti 6 a 9 abbiamo una constatazione umiliante e minacciosa, e poi nei versetti 10 a 15 abbiamo la descrizione di una precisa realtà e responsabilità. Come tutti sappiamo, viviamo in una società che non ci permette più di pensare. Chi dice una cosa, chi afferma l'esatto opposto, e noi come credenti in questa situazione molte volte ci sentiamo come frastornati, con il risultato a volte di non sapere più quello che dobbiamo fare esattamente. Perciò è importante, vero, recuperare una visione biblica e veritiera della realtà per saperci muovere in questa società secondo quella che è la volontà del Signore. Forse qualcuno potrebbe dire che grosso modo tutti quanti conosciamo qual è il volere del Signore per noi. Egli, per esempio, ci ha detto di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Sappiamo altresì che lo stesso Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, ha detto: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra. Però bisogna che queste verità abbiano un profondo radicamento biblico e ci facciano capire perché non dobbiamo scostarci, allontanarci da quelli che sono gli assoluti della parola di Dio, a costo di essere considerati degli esaltati da parte dei profani. Ora, non è che noi vogliamo ad ogni costo essere degli originali, ma semplicemente desideriamo prendere in considerazione ciò che il Signore rivela. Gesù ha detto: se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli. E devo dire che purtroppo oggi ci sono troppi cristiani che si creano un po' una religione fai da te e copiano ciò che vedono fare nel mondo. Ma non è di questo di cui abbiamo bisogno, anzi, dobbiamo prendere le distanze da un certo dilettantismo per seguire attentamente quelle che sono le orme lasciateci dal nostro Salvatore, il Signore Gesù Cristo. E allora, continuando nell'esame di questo Salmo, nei versetti 6 a 9, noi troviamo una constatazione che è veramente umiliante. Infatti, noterete che l'esame di questa seconda strofa del Salmo ci pone di fronte a un brusco cambiamento di argomento da quello che precede, dall'ammirazione riverente della grandezza di Dio e l'impegno naturalmente a lodarlo e a esaltarlo. Il salmista deve proseguire dicendo: l'uomo insensato non conosce e lo stolto non intende questo. Vedete quale capovolgimento? C'è una certa analogia con quanto successe dopo la trasfigurazione del nostro Signore Gesù Cristo. Sta scritto che nel momento in cui il Figlio di Dio fu trasfigurato davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Deve essere stata un'esperienza straordinaria, indicibile. Perciò Pietro disse: Signore, è bene che stiamo qui, se vuoi faremo tre tende. Era bello, vero, stare alla presenza del Signore, quindi contemplare la sua gloria, il suo splendore, ma non era ancora il momento per questo. Infatti dovettero scendere dal monte ed appena tornarono tra la folla, dice il testo biblico, che venne incontro a loro uno che disse: Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto e quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere e gli schiuma, stride i denti e rimane rigido. E questa era la realtà che doveva essere affrontata e con la quale, direi, noi stessi siamo chiamati in qualche modo a confrontarci. Cioè viviamo in un tempo che, nonostante le apparenze, ha disperatamente bisogno di soccorso, di aiuto, di un messaggio che illumini, che fughi le tenebre in cui il mondo si trova. Quali sono allora le verità che questo Salmo propone alla nostra attenzione? Direi essenzialmente due in questo contesto. I versetti 6 a 7 si ricorda che senza il Signore, notate bene, sono parole forti, ma le cose stanno proprio così. Senza il Signore l'uomo è insensato e stolto. Viviamo un tempo in cui, per motivi diversi, soprattutto dal punto di vista religioso, si cerca di far trionfare quello che è conosciuto come relativismo. Si dice che tutte le culture, come pure tutte le religioni, hanno dei valori, hanno del buono da trasmettere. Ma questo è proprio l'opposto di quello che invece afferma autorevolmente la parola di Dio. Essa afferma che gli uomini senza il Signore per natura sono figli di ira, cioè non sono in grado di concepire né di volere cose positive. E l'affermazione del salmista nel parlare degli empi, cioè di quelli che non cercano Dio e che non si sottomettono a Lui, vuole ricordare che l'essere umano senza la luce divina e il rinnovamento prodotto dallo Spirito Santo, questo rinnovamento che viene quindi da Dio stesso, senza questo l'uomo non conosce, l'uomo non intende, la sua mente, dirà Paolo scrivendo agli Efesini, la sua mente è ottenebrata. Purtroppo, dal momento che l'uomo, dal punto di vista, diciamo, secolare, può fare tante cose prodigiose, progredire nelle sue capacità tecniche e scientifiche, può coltivare l'illusione che con il passare del tempo riuscirà anche a risolvere i suoi problemi e a fare meno di Dio. Infatti ci viene detto qui che gli empi germogliano e fioriscono, una fioritura ed una prosperità che a volte possono mettere persino in crisi il credente, come testimonia per esempio il Salmo 73. In realtà viene l'esatto contrario: l'apparente prosperità degli empi è agli occhi del Signore destinata al fallimento. Anzi, sta scritto che proprio questa prosperità, questo successo, sono l'inganno che li sprofonderà sempre di più nella loro miseria. Infatti l'uomo non capisce che gli empi germogliano come l'erba e tutti i malfattori fioriscono per essere distrutti in eterno. Qualcuno potrebbe pensare che una dichiarazione di questo genere riveli l'esistenza di un Dio sadico che prende piacere nel vedere l'uomo sprofondare nella perdizione. In realtà questo è il risultato di un preciso e determinato rifiuto della bontà e della misericordia di Dio da parte dell'uomo. Il Signore Gesù, per esempio, mentre era su questa terra, parlando e prevedendo la prossima distruzione di Gerusalemme, dovette dire: ma quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto, non avete voluto. Di fronte agli inviti divini e alla proclamazione dell'Evangelo, l'uomo si ostina molto spesso nella sua volontà negativa. L'Apostolo Paolo annuncia che un giorno non lontano gli uomini saranno ingannati da quell'oscuro personaggio che sarà l'Anticristo. Ma ricordiamoci che questo avverrà per una precisa ragione, sta scritto che in quell'occasione Dio manderà loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. C'è una giustizia divina retributiva. Essere insensibili e sordi nei confronti del Signore e dei suoi richiami, direi, è la cosa più disastrosa che possa esistere. E ancora, il salmista ci ricorda i versetti 8-9 che lontano da Dio l'uomo non ha prospettive. Quando si parla di queste cose oggi, voi sapete, c'è il rischio di essere tacciati di integralismo, perché agli occhi della nostra cultura è integralista chiunque osi affermare l'esistenza di una verità chiara, di una verità precisa ed assoluta. Ma il testo che sta sotto i nostri occhi non permette alcun cedimento nei confronti della verità rivelata. Tramite discorsi ben congegnati si cerca spesso, direi, di addolcire, se non di travisare la verità. Il salmista invece richiama la nostra attenzione sulla immutabilità di Dio e scrive: ma tu, Signore, in mezzo a questo marasma ciascuno fa quello che vuole, ma tu, Signore, siedi per sempre, cioè eternamente, in alto. E poiché il Signore siede in alto, è nella condizione di giudicare e di valutare le cose con assoluta correttezza, così che questa constatazione porta il salmista a ribadire quanto ha già detto: che ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno e i malfattori saranno dispersi. Care sorelle, cari fratelli, cari amici, se vogliamo attenerci fedelmente alla parola di Dio, non v'è spazio per considerazioni umanistiche. È importante capire e sottolineare il fatto che per ben due volte in questo testo si parla di nemici. Se gli uomini camminano verso la perdizione eterna, non è tanto perché sono imperfetti o perché hanno commesso errori più o meno gravi nei confronti di Dio, ma perché sono suoi nemici, perché si oppongono a lui, cioè si ostinano a non voler essere riconciliati con lui. E questo naturalmente non avviene per fatalità, ma perché si rifiuta deliberatamente colui che è la nostra pace, ovvero Gesù Cristo. E come possiamo capire, siamo di fronte ad un messaggio che non è sempre facile da diffondere, da annunciare, ma ricordiamoci altresì che non può essere né mitigato né nascosto. Oggi sempre di più si cerca di proporre un messaggio addolcito per offrire alle persone la possibilità di stare bene, ma se noi cediamo a questa lusinga, noi cadremo nell'infedeltà. L'Apostolo Paolo diceva: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Perché? Perché soltanto la verità ha il potere, la capacità di offrire la libertà. Piuttosto bisogna riconoscere che questa rivelazione, se da un lato ha lo scopo di ristabilire la verità e quindi liberare da ogni equivoco riguardo alla situazione dell'essere umano davanti a Dio, allo stesso tempo deve parlare al nostro cuore, perché queste cose così, direi, gravi, così solenni, devono sensibilizzare il nostro cuore. Quando il Signore Gesù vide che le folle erano stanche e sfinite, come pecore sbandate senza pastore, non rimase indifferente, ma la parola di Dio ci dice che ne ebbe compassione. E così, allo stesso modo, l'Apostolo Paolo, dovendo parlare, per esempio, dei suoi connazionali nell'incredulità, non rimase indifferente, ma disse: ho una grande sofferenza, una grande tristezza, una sofferenza continua nel mio cuore. E poi più avanti aggiunge: il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Ogni volta, care sorelle e cari fratelli, in cui noi siamo posti di fronte alla miseria umana, non credo che possiamo restare indifferenti o insensibili. Deve nascere in noi un senso di amore, di responsabilità nei confronti di chi è ancora senza speranza. Infatti la parola di Dio ci dice: abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco. E direi che a questo tema è dedicata la terza strofa di questo nostro salmo. Infatti i versetti 10 a 15 ci parlano di una responsabilità specifica. Può capitare che di fronte alla corruzione e al degrado in cui vive purtroppo la nostra società, con tutte le sue ingiustizie, le sue violenze, ci colga un senso di sconforto, perché ci sentiamo impotenti, perché ci sentiamo inadeguati. Cosa possiamo fare noi per cambiare la situazione? Infatti è bene ricordare che Satana è abile nell'infondere nei credenti sentimenti di sconforto, creando in loro dei complessi di inferiorità. Ma noi dobbiamo ricordare che quello che il Signore ci chiede non è mai qualcosa di impossibile. Anzi, al contrario, egli vuole incoraggiarci ricordandoci le nostre dotazioni, cioè i privilegi, le benedizioni che abbiamo in lui e la possibilità che si aprono di fronte a quelli che hanno fiducia in lui, lo seguono e lo ascoltano. Infatti questi versetti 10 a 11 ci parlano proprio di quelle che sono le dotazioni del credente. Di fronte alla visione penosa del giudizio e della distruzione degli empi da parte del Signore, il salmista è in grado di contrapporre un vigoroso avversativo al versetto 10. Sebbene da un punto di vista umano avesse tutti i motivi per sentirsi sgomento, egli può dire due cose, due verità che descrivono, direi in modo succinto ma chiaro, quella che è la nostra gloriosa posizione di figli di Dio. Troppo spesso ci lasciamo imporre un deprimente complesso di inferiorità che serve soltanto a scoraggiare noi e a fare il gioco del nemico. Ricordiamo sempre che come figli di Dio, sebbene in passato fossimo morti, ora siamo stati vivificati con Cristo, risuscitati con Lui e con Lui fatti sedere nel cielo. Quindi adesso possiamo dire che grazie a questo incontro con il Signore tutto è cambiato. Ed è per questo motivo che il salmista può anticipare due cose. Anzitutto dice il versetto 10: ma tu, questa situazione è veramente disperata, ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco. Senza dubbio siamo di fronte ad un linguaggio pittoresco a cui forse non siamo abituati, però direi è altamente evocativo. Infatti la forza del bufalo e la sua aggressività erano proverbiali. Quindi siamo di fronte ad un'immagine che evoca molto bene l'opera del Signore nella vita del credente. E qual è l'opera del Signore nella mia, nella tua vita? È quello di renderci forti, di tirarci fuori dalla debolezza carnale in cui ci troviamo. Già il salmista poteva dire: io ti amo, Signore, mia forza. Noi possiamo essere forti nel Signore. E ora, nell'attuale economia, abbiamo la possibilità, direi, di realizzare ancora più pienamente questo privilegio. L'Apostolo Paolo, per esempio, prega per gli Efesini e, parlando del Signore, dice affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. E questo è un privilegio che hanno tutti i credenti, perché Gesù stesso, nell'annunciare il compimento della promessa del Padre, disse quello che abbiamo già ricordato prima: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. D'altra parte, proprio in questo versetto, in cui accanto alla forza del bufalo si aggiunge "sono cosparso di olio fresco", non è difficile vedere un accenno all'unzione che il credente riceve da parte dello Spirito Santo per il servizio. Per cui la forza che ci viene conferita non è una forza bruta, sgarbata, scortese, che rischia di fare del male, ma è il vigore, addolcito dalla grazia divina e dall'azione potente dello Spirito Santo, che ha, come noi sappiamo, come obiettivo primario quello di proporre sempre la persona gloriosa del Signore Gesù Cristo. Quale benedizione essere sostenuti da questa forza spirituale che ci rende vittoriosi. E poi, versetto 11, il salmista aggiunge: i miei occhi hanno visto la rovina di quelli che mi insidiano, il mio orecchio ha udito la disfatta dei malvagi che si avventano contro di me. Per quale ragione il credente deve avere un comportamento ed un impegno diverso da quello degli altri uomini? Ma proprio, direi, per le conoscenze che egli ha. Noi non pretendiamo e non dobbiamo pretendere di essere superiori agli altri, però abbiamo il privilegio di conoscere i piani, le decisioni del Signore tramite la sua parola. Essa è per noi la lampada splendente in luogo oscuro. Noi non oseremmo naturalmente esprimere la condanna dei nostri simili e di tutti quelli che ci insidiano o che si avventano contro di noi, ma la parola di Dio ci informa, ci offre la visione di ciò che accadrà a quelli che si mettono contro di Lui, e questo costituisce uno stimolo ad adoperarci perché il messaggio glorioso dell'Evangelo sia conosciuto nella sua integrità. In questo contesto è bene precisare che, sebbene gli uomini cerchino di diffondere messaggi rassicuranti, come ad esempio che alla fine gli uomini tutti saranno salvati e beneficeranno di un condono generalizzato, dobbiamo ricordare che la Bibbia non parla assolutamente in questa maniera, anzi la parola di Dio è estremamente precisa, non ammette eccezioni. Essa dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra di lui. E ancora: chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. La Bibbia non ci dice che chi è stato un bravo e morale buddista si salverà, o che ci sono speranze per un musulmano moderato. La Bibbia afferma che al di fuori di Gesù Cristo non vi è salvezza, e questo deve essere chiaro per ciascuno di noi. Infatti, come disse Pietro davanti al Sinedrio, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Io credo che non dobbiamo avere paura di questo esclusivismo biblico. perché si tratta della verità rivelata di Dio. Come afferma qui il salmista: i miei occhi hanno visto, il mio orecchio ha udito. Noi dobbiamo dire ciò che abbiamo udito e non scostarci dalla rivelazione divina. La nostra dotazione consiste nell'essere stati conosciuti dal Signore, nell'essere stati trasformati e quindi informati dei Suoi piani, dei Suoi progetti. Perché? Perché li teniamo per noi, ma no, perché noi li partecipiamo, li condividiamo con i nostri simili. Il profeta Isaia sottolinea questo privilegio con il suo linguaggio particolarmente bello, quando dice: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Voi sapete, gli uomini vogliono affidare le sorti della pace alla politica, allo sventolio delle bandiere, ma ricordiamoci che la vera pace, cioè la riconciliazione con Dio, si possono avere soltanto per mezzo di Gesù Cristo, e su questo non dobbiamo né avere dubbi né transigere. Non ci sono speranze al di fuori del Figlio di Dio. E poi nei versetti 12 a 13 abbiamo le prospettive del credente. Abbiamo già osservato che il potere del mondo, il successo degli empi, a volte può scoraggiarci, deprimerci, ma questo non accadrà se noi viviamo vicini al Signore. Infatti, vedete, ancora una volta noi siamo posti di fronte ai pensieri e ai progetti di bene che il Signore nutre per noi. C'è veramente, direi, una differenza abissale fra ciò che accadrà agli empi e le prospettive di colui che invece ha messo la sua fiducia nel Signore stesso. E anche in questo caso l'autore sacro ci invita a riflettere su due aspetti della vita del credente che vive in comunione con il Signore. Anzitutto il versetto 12 dice: il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. I due alberi menzionati qui, ossia la palma e il cedro del Libano, erano ben conosciuti dagli israeliti come simboli di forza, longevità e gradevolezza. La palma di Israele, per esempio, produce datteri che erano molto apprezzati per l'alto contenuto zuccherino, capace di fornire senza fornire forze senza appesantire lo stomaco. Quindi erano veramente una risorsa insostituibile nella dieta di persone che devono vivere in paesi deserti, dove non crescono altri frutti. E a sua volta il cedro del Libano forniva un legno molto pregiato per la costruzione dei palazzi, dei templi, alberi delle navi. Inoltre, il fatto che il legno di cedro avesse un profumo particolare impediva che fosse attaccato dal tarlo. Così il salmista, nel paragonare il giusto sia colui che per fede è stato giustificato dal Signore a questi alberi, ricorda che uno dei più bei privilegi accordati a chi possiede la vita nuova è quella di partecipare alla natura divina. Non è un privilegio questo? Noi possiamo partecipare alla natura divina. Come cristiani noi non siamo quei quattro gatti senza importanza e senza valore che a volte si cerca di far credere. Al contrario, noi dobbiamo ricordare che abbiamo una funzione unica, insostituibile. Siamo noi che possiamo offrire il vero messaggio che nutre e che propone un'etica straordinaria a coloro che vivono attorno di noi. naturalmente, come ha detto Gesù, voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, ecco con che lo si salerà. Ha inoltre affermato: voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può restare nascosta. E a sua volta l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, li può esortare dicendo: siate irreprensibili ed integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Senza dubbio, il nostro mondo è corrotto, andrebbe molto più velocemente allo sfacelo senza questa funzione moralizzatrice dei giusti. D'altra parte, è quello che accadrà in questo mondo appena il Signore Gesù Cristo avrà rapito la sua Chiesa in cielo. Sarà un degrado impressionante, perché non ci sarà più nulla che potrà fermare questo decadimento. Poi leggiamo che quelli che sono piantati, versetto 13, nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. In questa dichiarazione il salmista precisa in che modo ciò che abbiamo appena sottolineato possa essere realizzato. E qui direi che la parola chiave è fiorire. E voi sapete che il fiore è il segno che la pianta è viva e che la vegetazione è in sviluppo. Così è evidente che potranno fiorire, avere questo privilegio positivo, solo coloro che sono piantati nella casa del nostro Dio, cioè soltanto quelli che sanno stare vicini al Signore e nella sua presenza avranno la possibilità di avere questa vitalità, di essere fecondi per la gloria del Signore. Nel Salmo 84 questo stesso impegno viene espresso in modo particolarmente intenso e profondo. È detto nei primi due versetti: oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! L'anima mia viene meno sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. E ancora leggiamo: un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Non siamo soltanto di fronte a delle belle frasi poetiche, ma qui si descrive in concreto in che modo le prospettive che il Signore ha previsto per il credente diventano una realtà per noi. Salmo primo si dice che è beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non ci sono scorciatoie. Se vogliamo conoscere le ricchezze, la prosperità di cui parla il Signore, se vogliamo ugualmente fiorire in un mondo arido come il nostro, abbiamo bisogno di essere piantati dove? Piantati nella casa del Signore. È dall'alto che deve venire la nostra ispirazione, il nostro nutrimento. E tutto questo naturalmente richiede impegno e a volte anche rinunce non sempre piacevoli. Con tutte le attrazioni da cui siamo circondati, il fermarsi, per esempio, prendere in mano la Sacra Scrittura per meditarla e capirla, può sembrare un'operazione frustrante, però è l'unica vera via per essere gratificati, perché siamo portati più vicini al Signore, nutriti da Lui. E poi ci sono delle promesse per i credenti nei versetti 14 a 15. È stato detto che la Bibbia è il libro delle promesse. Senza dubbio, in essa noi troviamo per esempio delle promesse che sono incondizionali, in cui il Signore sovranamente nella sua grazia si impegna a fare alcune cose per noi indipendentemente da quello che noi facciamo, ma non dobbiamo dimenticare che nella Bibbia ci sono anche tante promesse che sono condizionali, ossia legate alla nostra obbedienza. Il Signore Gesù, per esempio, nella sua parabola della vite e dei tralci, nel parlare dell'opera che il Padre compie nella vita dei suoi figli, ha detto una cosa molto precisa. Dice: io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Quindi in questo caso Gesù chiarisce che la possibilità di portare frutto è legata al nostro dimorare stabilmente nel Signore. Ed in qualche modo direi che il salmista anticipa tutto questo con le ultime parole del suo salmo, che ancora una volta direi si distinguono per la loro bellezza e ricchezza. Anzitutto, versetto 14, una duplice promessa. Coloro che appartengono al Signore porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore, verdeggianti. Non vorrei scadere nella banalità, ma secondo la parola di Dio esiste, direi, sul piano spirituale un elisir per restare giovani, il segreto cioè per non sentirsi inutili. Il giusto, colui che vive in comunione con il Signore, ha la possibilità di restare fecondo anche nella sua vecchiaia, perché dal punto di vista spirituale non si è sottoposti a quel processo di invecchiamento in cui le cellule si sfaldano e a cui è legato il nostro corpo fisico. Tutti sappiamo in qualche modo cosa significa questo. Con il passare del tempo vengono a mancare le forze, viene a mancare l'entusiasmo, subentrano gli acciacchi, le malattie sono meno facilmente contrastabili. Ma come ben scrive l'Apostolo Paolo, non ci scoraggiamo. Anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Io credo, care sorelle, cari fratelli, che ogni credente, con il passare del tempo, dovrebbe afferrare sempre più saldamente la promessa espressa dal salmista, cioè la possibilità di portare ancora frutto nella vecchiaia. Ma sì, perché abbiamo una testimonianza da rendere, un patrimonio di esperienze che il Signore ci ha concesso perché noi possiamo parteciparlo ad altri. Penso alla comprensione della parola di Dio. Per esempio, se riflettiamo sulla realtà della fedeltà di Dio, non possiamo spiegarla soltanto con l'esegesi accurata del testo, ma con il riconsiderare praticamente tutto ciò che il Signore ha fatto, ha dato fedelmente e quello che ha compiuto nella nostra vita. E in questo modo la nostra parola non sarà più una parola fredda, astratta, ma prenderà una precisa consistenza e rilievo. Ed è questo che ci rivitalizza e ci permette di essere pieni di vigore e verdeggianti. Come sappiamo, le parole, soprattutto le parole di Dio, sono molto importanti e fondamentali, ma ciò che dona forza e vitalità è la consapevolezza che quello che il Signore dice si compie, si realizza. Quando si è giovani ci può essere molto entusiasmo, vero, e zelo, e questo è una cosa normale, ma con il passare degli anni dobbiamo essere pieni di vigore, e questa è la promessa per noi. E poi la finalità di questa promessa, per che cosa ci viene dato tutto questo? Versetto 15: per annunziare che il Signore è giusto, egli è la mia rocca e non c'è ingiustizia in lui. Vediamo che il Signore ci rafforza, ci rivitalizza con uno scopo ben preciso e ben definito. Ed in questo caso il salmista conclude il suo canto in qualche modo come l'ha cominciato. Egli ha iniziato dicendo che dobbiamo proclamare al mattino la bontà del Signore e ogni notte la sua fedeltà, e al termine della nostra esistenza siamo sostenuti dal Signore per annunziare che il Signore è giusto. Tutto converge verso questa proclamazione, ed in questo ci ritroviamo uniti tutti quanti, giovani, maturi, anziani. Viviamo in un mondo che invoca la giustizia, che la vorrebbe, però non è nelle sue possibilità. In un altro salmo il re Davide, parlando dei suoi nemici e di ciò che succede nella città di Gerusalemme, deve dire: giorno e notte si aggirano sulle sue mura, ingiustizie e malvagità sono dentro di esse. E a sua volta l'apostolo Paolo, parlando di coloro che non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità. E del resto basterebbe, o basta, prendere in esame ciò che scrivono quotidianamente i nostri giornali per renderci conto che una simile analisi non ha proprio nulla di esagerato. Ma è proprio in questo contesto specifico, a cui non possiamo venire meno, pena l'essere ritenuti responsabili per non aver fatto quello che dovevamo. In Ezechiele leggiamo: io ti ho stabilito come sentinella, tu li avvertirai da parte mia, se non l'avvertirai io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. A noi, care sorelle, cari fratelli, è affidato il sublime e nobile compito di annunziare che il Signore è giusto, che Egli è la nostra rocca e non c'è ingiustizia in Lui. Ed è per questo motivo che il Signore può essere proclamato la nostra rocca. Come voi sapete, si tratta di un'immagine che viene da lontano, ma che preannuncia ciò che sarà Gesù Cristo e quello che Egli è diventato per noi. Come scrive Daniele Davide in uno dei suoi salmi: il Signore mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, e ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. E noi sappiamo che questa roccia è proprio il Figlio di Dio, che dona stabilità e sicurezza eterna alla nostra fragile esistenza. Per questo motivo non dobbiamo aver paura di proclamare l'unicità di Gesù Cristo e il fatto che Egli è insostituibile. Questo è il messaggio di cui hanno bisogno i nostri contemporanei. Spesso vogliamo dire, vogliamo fare tante cose e perdiamo di vista ciò che è semplice ed immediato, cioè vivere per esprimere il Signore Gesù Cristo. Perciò prego il Signore perché le riflessioni a cui ci ha condotto questo bel Salmo 92 portino ad un mutamento profondo nella nostra vita, nel nostro vivere quotidiano. Infatti, nel riassumere la seconda parte di questo Salmo, possiamo, credo, ricordare due cose. Viviamo in un mondo angosciato che, essendo senza Cristo, va verso la perdizione eterna. E noi dobbiamo avere compassione dei nostri simili. Secondo, il Signore ci ha arricchiti per essere strumenti di testimonianza, di salvezza e di vita. Quindi è doveroso che noi viviamo i privilegi che abbiamo ricevuto da parte del Signore. In questo modo potremo fare di questo Salmo il canto per ogni giorno della nostra vita. Amen.
Amen.